Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
A tutti ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande in studio. Oggi in questa puntata di Al di là della notizia cominciamo ad occuparci del secondo sinodo africano che sta avvicinandosi. Si svolgerà in Vaticano dal 4 al 25 ottobre. La Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace, il tema scelto per questa seconda assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi. Ne parliamo con un collega della Radio Vaticana, africano, viene dal Benin ma da molti anni ormai in Italia. Saluto e ringrazio Jean-Baptiste Sourou. Ben trovato.
Grazie Fabio e grazie anche agli ascoltatori.
Allora, giornalista africano da molti anni in Italia, ma anche docente di comunicazione sociale alla Pontificia Università Gregoriana. Ti chiedo innanzitutto, ci stiamo preparando dunque a vivere questo appuntamento, la Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace, il tema di questo secondo sinodo dopo quello del 94, che interesse riveste questo tema, quello della riconciliazione, della giustizia e della pace per l'Africa di oggi?
Io direi che questo secondo sinodo, da qualche giorno già lo considero come il sinodo dell'età adulta della Chiesa in Africa, perché il sinodo del 1994, il primo sinodo, è stato il momento in cui assieme i pastori della Chiesa in Africa, come i pastori della Chiesa universale, hanno riflettuto su il battesimo della Chiesa in Africa. Africa, hai ricevuto il tuo battesimo, ma fino adesso come hai vissuto quel battesimo? C'è stata quella riflessione attorno al battesimo della Chiesa in Africa, le tappe dell'evangelizzazione in Africa, le sfide per l'evangelizzazione, per cui si è parlato dell'inculturazione, della formazione, dell'annuncio, come fare per annunciare questo, il Vangelo, eccetera. E adesso hai ricevuto il tuo battesimo, Chiesa in Africa, ci hai riflettuto per vedere questo dono che hai ricevuto da Dio, ma come testimoni concretamente la buona novella che hai ricevuto? Come testimoni il Vangelo nel concreto della vita in Africa? Per cui tutti quanti sappiamo i problemi che l'Africa sta vivendo, i problemi di guerra, eccetera, eccetera. Quindi arrivare oggi al tema della riconciliazione, della pace e della giustizia in Africa, vuol dire, cristiani africani, è arrivato il momento che noi possiamo davvero testimoniare, essere il sale per la nostra gente, essere la luce per la nostra gente. Quindi io dico, è un momento dell'impegno, quindi sono gli adulti che si impegnano. Per cui io dico che questo sinodo lo sto considerando come sinodo dell'età adulta per la Chiesa in Africa. Quindi aspetto molto di questo sinodo.
Tu avevi dedicato un tuo libro a una riflessione sull'esortazione post-sinodale del primo sinodo africano, Ecclesia in Africa. Quanto secondo te in questi anni le parole di questa esortazione post-sinodale che Giovanni Paolo II presentò proprio in un viaggio in Africa sono diventate realtà? Quanto ad esempio l'impegno dei laici è aumentato nelle diverse chiese africane?
Certo, la Chiesa è sempre in cammino e la recessione di Ecclesia in Africa è stata buona, è stata una cosa ben gradita, ben accettata dalla Chiesa in Africa, tanto perché è frutto proprio della riflessione dei pastori della Chiesa, e quindi l'Africa si sente presente in Ecclesia in Africa. Per l'impegno dei laici sicuramente c'è ancora molto da fare. È vero che oggi, grazie al sinodo del 1994, vediamo in Africa molte commissioni giustizia e pace in cui si impegnano laici accanto ai pastori, sacerdoti o anche religiosi. Vediamo anche molto di più la presenza dei laici in quello, o maggior formazione in quello che è l'uso dei mezzi di comunicazione sociali. Vediamo anche un maggior impegno dei laici in tutto quello che è la formazione, come formare l'uomo oggi affinché in politica possa impegnarsi meglio. Quindi, se prendo per esempio il caso del Benin, dove proprio in seguito al sinodo del 1994 è stato creato una commissione proprio per aiutare i laici impegnati, che siano cattolici o no, se vogliono ricevere una formazione degna di quel nome per poter essere presenti nella politica e non andarci soltanto per pensare ai propri interessi, ma pensare al bene comune, c'è questa commissione che esiste, che è guidata da un vescovo con un sacerdote, anche lui è anche lui ben preparato per aiutare i laici in questo campo. E poi non dimentichiamo, questa è una realtà molto vissuta, per esempio, nella chiesa del Benin, da dove provengo, le comunità ecclesiali di base. Questo anche, cioè, aiuta proprio, vedi proprio come si vede come la gente nel stesso quartiere, cristiani che sono, come si conoscono meglio, come si ritrovano attorno alla parola di Dio, come riescono a pregare meglio. E questo aiuta, sicuramente a conoscersi meglio, a condividere, a prendere le croci degli uni e degli altri e a fare un cammino proprio di integrazione, di conoscenza, di maggior impegno per l'evangelizzazione e anche di impegni, perché dallo stesso quartiere cristiani che si conoscono prendono anche degli impegni a livello della parrocchia, come pulire, come andare a visitare i malati, eccetera, eccetera. Quindi sono realtà, penso che in queste realtà si vede come il sinodo del 1994 sta proprio aiutando la Chiesa in Africa a essere proprio un testimone reale e concreto del Vangelo.
In questo libro di cui parlavamo poco fa, che si intitola Ecclesia in Africa alla luce dello spirito d'Assisi, tu appunto mettevi a confronto questo documento, che era stato il documento con cui si era chiuso il sinodo del 94, con lo spirito d'Assisi, quindi con il grande incontro tra le religioni voluto da Giovanni Paolo II nella città di San Francesco, che poi sappiamo ha creato una scia di incontri, soprattutto per iniziativa della comunità di Sant'Egidio. Perché avevi voluto creare questo legame tra quel documento e questo spirito di dialogo tra le religioni voluto sempre da Papa Wojtyła?
Ecco, bisogna dire che nel 1994 uno dei momenti importanti del sinodo è stato il pellegrinaggio dei padri sinodali sulla tomba di San Francesco. E avendo vissuto anch'io con i padri sinodali quell'esperienza, un'esperienza che le ha toccati in modo molto particolare, io ho pensato che rileggendo Ecclesia in Africa per prepararci anche a questo sinodo che tra un po' vivremo, era anche bene fare eredità, prendere l'eredità dell'incontro delle religioni voluto da Giovanni Paolo II e vedere come San Francesco, con la sua spiritualità, la sua apertura, può aiutare la Chiesa in Africa a attuare, a rendere più concreto quello che è contenuto in Ecclesia in Africa. Ed è quello che è stato, ho provato insomma di fare, e vengono fuori dei input molto importanti sul dialogo, sulla solidarietà, prendendo però sempre, non estrapolando le idee, ma prendendo sempre quella idea centrale che è stata per il sinodo, la Chiesa come famiglia di Dio in Africa. Quindi prendendo la realtà antropologica, la realtà teologica della famiglia in Africa, ho cercato di vedere come una famiglia può crescere. Ma una famiglia, se vuole crescere, deve dialogare all'interno come all'esterno. La famiglia, se vuole crescere, ognuno ha dei ruoli e ognuno deve rispettare i suoi ruoli. I pastori devono rispettare il loro ruolo, i laici devono avere anche il loro ruolo e sapere, ciascuno deve sapere qual è il suo ruolo. Quindi è un piccolo gioco, ma mi è parso una cosa molto interessante. Anche io, quando scrivevo il libro all'inizio, non mi rendevo conto sempre di dove mi stava portando questa realtà, però il confronto è apparso dopo molto interessante, vedere davvero che Chiesa come famiglia di Dio, alla luce dello spirito di Assisi, è davvero un input forte per la Chiesa in Africa.
Quindi diciamo che la Chiesa trova la sua identità qui come in Africa, e rafforza la sua identità nel dialogo anche con altre realtà religiose.
Sì, ovviamente, sì. Le religioni tradizionali in Africa, la presenza dell'Islam in molti paesi, lo spirito di Assisi aiuta molto la Chiesa in Africa in questo, però non solo, ma il dialogo sì, ma una famiglia non dialoga soltanto con la gente di fuori. Deve dialogare anche al suo interno, se no che famiglia è? Deve anche prepararsi, deve formarsi, deve usare alcuni mesi. Quindi lo spirito di Assisi, in fin dei conti, viene ad aiutare, come aiuta a fare una sintesi dell'Ecclesia in Africa. E questo soprattutto che io ho trovato nel mio lavoro.
Ecco, abbiamo detto, ovviamente si parla di spirito d'Assisi facendo riferimento a quello storico incontro voluto da Giovanni Paolo II nel 1986. Ora però Giovanni Paolo II è protagonista anche di un altro tuo libro, di un'altra tua riflessione. Tu, vivendo qui con noi a Radio Vaticana. Hai visto questo passaggio, la tragica morte di Giovanni Paolo II, l'inizio di un nuovo pontificato, Benedetto XVI, ma soprattutto hai potuto seguire da vicino il grande affetto che moltissime persone da tutto il mondo hanno tributato a Papa Wojtyła nei giorni precedenti il suo funerale. Da lì ti è nata una riflessione che parte anche dal fatto che Giovanni Paolo II, forse come leader mondiale, forse una delle poche persone che ha visitato tutta l'Africa durante la sua vita. Ci sono poche persone che possono dire, come capi di Stato, come leader mondiali, di aver viaggiato a lungo e in largo per l'Africa come Papa Wojtyła. E tu hai scritto un libro che si intitola Giovanni Paolo II, Papa Bianco e Africano.
Sì, Papa Bianco e Africano. Giovanni Paolo II, sì, è bianco, è polacco, insomma. Però africano nel senso che, è come l'hai detto anche tu, secondo me Giovanni Paolo II, non soltanto secondo me, gli africani stessi si rendono conto che è l'unica persona che è riuscito a parlare dell'Africa agli altri, per tirare l'attenzione loro sulla realtà dell'Africa, e che è riuscita, l'unica persona che è riuscita a parlare dell'Africa agli africani. Dire: africani, guardate, il vostro continente, Dio vi ha fatto un gran dono, Dio vi ha dato tanti di quei talenti, eccetera, eccetera. Però voi non dovete fermarvi al momento presente, alle difficoltà, dovete andare oltre. Quindi ha parlato agli africani come un africano l'avrebbe fatto, come un figlio del continente, ma un figlio vero del continente, ma uno figlio che ama l'Africa, che ama il suo continente, l'avrebbe fatto. Per cui Giovanni Paolo II è africano, sì, è polacco, ma è africano, perché ama, ha amato questo continente. E, vabbè, e noi crediamo che dove sta ancora oggi continua a pregare per il continente, e vegherà molto, e pregherà molto per, anche per questo sinodo.
Tu sei rimasto impressionato quando nell'aprile del 2005 hai visto gente di tutto il mondo arrivare qui in Vaticano per dare l'ultimo saluto a Giovanni Paolo II. Hai incontrato anche molti africani, immagino.
Sì, anche dei musulmani, Qualcuno che è un musulmano della Gambia, un paese vicino al Senegal, Africa occidentale, che diceva: io sono musulmano 100%, io non ho niente a che fare con la Chiesa cattolica, ma io vengo qua perché questo papa vostro, oggi non lo posso neanche più dire che è papa vostro, è papa nostro, è papa per tutti, e quindi io mi sento davvero figlio di questo papa, dei suoi insegnamenti, di quello che ha detto. Io lo prendo proprio come un messaggio anche per me, che sono musulmano. Per cui mi dice, io anche nel libro l'ho trascritto questa intervista, io chiedo a tutti i musulmani di pregare per lui, di fare delle offerte a Dio per questo papa che è morto. Quindi che si può dire più di così? E tutta quella gente africana che sono venuti anche da lontano per unirsi, come unirsi a tutti gli altri fedeli, per piangere, per pregare, per ringraziare Dio per quello che è stato Giovanni Paolo II.
Sempre per la casa editrice L'Harmattan, tu hai pubblicato recentemente un lavoro che ha un titolo che incuriosisce abbastanza: Come essere africani e cristiani, un saggio sulla inculturazione del matrimonio in Africa. Innanzitutto vogliamo spiegare a chi ci ascolta e non è addetto ai lavori che cos'è l'inculturazione.
Allora, in parole molto, molto semplici, siamo alla radio, parole molto semplici, cos'è? E l'inculturazione possiamo considerarla così: noi abbiamo ricevuto la parola di Dio, no? la buona novella di Gesù Cristo, l'amore di Dio per noi. Però prima di tutto viviamo in una cultura. La cultura nostra ha dei lati positivi, c'ha dei lati meno positivi. Allora, l'inculturazione cos'è? Potrebbe essere considerata come la luce del Vangelo che illumina la nostra cultura e ci dice: guarda, questa cosa è positiva, va conservata. È una cosa che ti aiuta a rispondere alla chiamata di Dio, a diventare maggiormente figlio di Dio. Guarda, sempre alla luce di questa luce di Dio, possiamo dire, guarda che questa realtà è meno positiva, va cambiata in bene, va migliorata, perché tu possa sempre appartenere a Cristo. Oppure ti dice tranquillamente: guarda che in questa tua cultura c'è questa usanza che non ha niente a che fare, che non ti porta, non ti realizza come uomo, prima di tutto non ti realizza come cristiano, quindi va accantonata. Io l'inculturazione la direi, cioè in due battute, la vedo in questo modo: la luce di Cristo che illumina le nostre culture e ci dice quello che ci aiuta davvero a realizzare pienamente l'uomo che Dio aspetta da noi, a realizzare pienamente Cristo nella nostra vita, per poter essere davvero luce e sale per il nostro continente o per la nostra cultura.
Ecco, in questo volume tu ti occupi in particolare di un aspetto, l'inculturazione del matrimonio, e prendi in considerazione innanzitutto il matrimonio visto dagli Sahwe. Chi sono gli Sahwe?
Allora, i Sahwe è una etnia del Benin, nel sud-ovest del Benin, ma avrei potuto prendere qualsiasi etnia, però l'ho presa perché è un'etnia che conosco, che mi incuriosisce, anche perché a casa io sono nato da una Sahwe, la mia madre è Sahwe, quindi è stata anche una curiosità.
Ha giocato in casa.
Però nello stesso tempo, perché? Perché questo libro, come essere africano e cristiano, è soprattutto una domanda, un'inquietudine interiore, ecco, personale. Perché studiando teologia, facendo studi, eccetera, eccetera, cioè mi viene spesso di chiedermi, ma tutto questo bagaglio intellettuale che ho, come posso davvero farne tesoro? Come posso diventare maggiormente cristiano, ma rimanendo fedele alle mie radici? Quindi è questa la domanda, è una domanda prima di tutto personale. E quindi i Sahwe, avrei potuto prendere un'altra etnia del Benin, ma ho preso i Sahwe per essere proprio più rispondere anche a una inquietudine mia personale.
Ecco, non c'è il rischio che nell'inculturazione vengano cancellati elementi importanti di un'etnia, di una cultura?
No, l'inculturazione io non la vedo come un tagliare per tagliare, no. È un tagliare per poter crescere, è un potere per poter diventare maggiormente adulti, maggiormente forti e sani nella fede. Non la vedo questa nell'ottica soltanto del taglio. È un parto, insomma, ecco.
Siamo con Jean-Baptiste Sourou, giornalista della Radio Vaticana, giornalista africano, viene dal Benin o Benin, come preferite. In conclusione di questa chiacchierata abbiamo preso in considerazione anche alcune sue pubblicazioni, come Essere africani e cristiani, Giovanni Paolo II, Papa bianco e africano, e ancora un lavoro dedicato alla esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Africa alla luce dello spirito di Assisi. In conclusione di questa chiacchierata, Jean-Baptiste, ti chiedo davvero, secondo te, guardando dall'Africa verso il Vaticano, dove si svolgerà questo sinodo dei Vescovi dal 4 al 25 ottobre, che attese ci sono in Africa, secondo te?
Le attese sono tante, che un sinodo è sempre un momento molto importante.
L'Africa è grande,
quindi i paesi è grande, i problemi sono tanti. L'attesa, il sinodo, essendo un momento in cui noi siamo chiamati ad ascoltare lo Spirito, ascoltare la parola di Dio, le attese, lo Spirito ci aiuterà anche a magari andare oltre, a scoprire anche delle attese che noi non abbiamo. Quindi per cui io direi soprattutto l'attesa è che i padri sinodali, venendo con i desideri o quelli che sono i pensieri dei fedeli, possano davvero aiutare la Chiesa in Africa a sentirsi davvero adulta, a sentirsi davvero che deve impegnarsi in alcuni settori dove già si sta impegnando, ma che deve fare maggiormente alcune cose, che deve impegnarsi molto di più per la riconciliazione nelle famiglie, riconciliazione tra etnie, affinché la pace possa regnare. Ma tutte queste attese potrebbero aiutare l'uomo africano a rimanere in piedi, a realizzarsi totalmente. Io non lo so come attesa, e soprattutto che l'uomo africano possa realizzarsi, possa stare in piedi in questa storia di oggi, cioè non essere sempre, sentirsi sempre vittima della storia, ma anche se il nostro passato o anche la realtà di oggi ci pesa, ma che noi possiamo alzare la testa, saper guardare al risorto. Questo è che se il sinodo può aiutare l'uomo africano a poter guardare il risorto per dire sì, anche io, nonostante le mie dolori, le mie sofferenze, sono risuscitato, posso risorgere come lui, allora io penso che l'attesa più grande l'abbiamo raggiunta. Secondo me è questo, perché a cosa può servire il Vangelo? Cioè, il Vangelo è una buona notizia. I sordi sentono, i ciechi vedono. Questa è la buona notizia. I carcerati sono liberati. E tutto questo, se noi possiamo, il Signore può aiutarci a renderci maggiormente conto della ricchezza che abbiamo, allora le attese nostre sono quelle. Dateci maggiormente questa parola di vita che ci aiuta a sapere che siamo adulti e a camminare, come avrebbe detto Giovanni Paolo II.
Grazie davvero a Jean-Baptiste Roux, giornalista della Radio Vaticana, docente anche alla Pontificia Università Gregoriana. Grazie per essere stato con noi, per averci raccontato dal suo punto di vista le attese per la seconda assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi, che inizierà proprio il 4 ottobre prossimo. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
E salutato Jean-Baptiste, vi ricordiamo che siete sulla Radio Vaticana in diretta, aspettiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi. Io ringrazio, non l'ho fatto prima, Gustavo Messina che è in console per questa trasmissione, Elena Colson ed Efa Rohrmann che sono in regia. Vi dicevo, salutato Jean-Baptiste Suru del programma Francese Africa della nostra emittente, giornalista che arriva dalla Repubblica del Benin, uno stato dell'Africa occidentale, ma da tanti anni è con noi qui alla radio, qui a Roma, è stato anche a lungo ad Assisi, conosce un po' la realtà italiana occidentale, quindi come africano ha saputo un po' come dire, mediare queste due culture, quella sua originaria e quella occidentale, per aiutarci un po' a capire i contenuti di questo appuntamento, il Sinodo per l'Africa, che inizierà proprio domenica 4 ottobre con una santa messa presieduta da Benedetto XVI nella Basilica Vaticana e proseguirà fino al 25 del prossimo mese. Dopo i titoli del TG1 avremo la possibilità ancora di ascoltare parole e riflessioni alla vigilia di questo appuntamento ecclesiale con altre interviste. Ma ora sentiamo un po' qual è il sommario del TG1 di oggi.
Ahmadinejad dall'ONU attacca Israele. Molte delegazioni, tra cui l'Italia, lasciano l'aula. Attesa per Netanyahu e Chavez. Berlusconi, condivido le speranze di Obama, nessuna crisi è insormontabile, no al protezionismo, aprire i mercati. Dramma della depressione, vicino a Bologna, mamma uccide due figli e si getta nel vuoto, cosa fare per combattere questo male? Passa a 150 all'ora con il semaforo rosso, a Bari 19enne uccide due podisti, si allenavano per una maratona. Preside di Napoli vieta abiti scollati e pantaloni a vita bassa. In un liceo di Milano imposto il decoro con arte ed ironia. Padre Pio rinchiuso in un'urna alle spoglie del santo. Erano rimaste esposte per 17 mesi quasi 9 milioni i visitatori. Buongiorno dal TG1, c'è attesa al Palazzo di Vetro dell'ONU per gli interventi previsti oggi di Hugo Chavez, del capo della giunta militare birmana e del premier israeliano Netanyahu. Sono ancora forti le reazioni al discorso del presidente iraniano Ahmadinejad, che ha attaccato Israele e gli stranieri in Afghanistan e Iraq. Sentiamo Marco Clementi.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, giovedì 24 settembre 2009. Io vi ricordo l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana tra circa mezz'ora con il nostro radiogiornale, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. A questo punto vi annuncio che tra breve torneremo a parlare del Sinodo per l'Africa, il secondo Sinodo per l'Africa che sta per iniziare in Vaticano. Avremo due approfondimenti, ascolteremo l'arcivescovo di Durban in Sudafrica, il cardinal Napier, e poi un vescovo della Repubblica Democratica del Congo, che è anche il presidente della Conferenza Episcopale Nazionale del Congo, Monsignor Jomo. Prima di queste due interviste una pausa musicale in tema.
Be using. I'm the ones who practice wicked charms for the sword and the stone. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay.
La Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Questo è il tema della seconda assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi, che si svolgerà dunque in Vaticano dal 4 al 25 ottobre. A 15 anni dal primo Sinodo per l'Africa, tenutosi nel 1994, la Chiesa torna a riflettere su questo continente. Ad aprire i lavori sarà la Santa Messa presieduta dal Papa nella Basilica di San Pietro domenica 4 ottobre. Ma oggi quale interesse rivestono per l'Africa i temi della riconciliazione, della giustizia e della pace? Festus Taravili, della nostra redazione Inglese Africa, lo ha chiesto al Cardinal Wilfrid Fox Napier, arcivescovo di Durban in Sudafrica. Ascoltiamo.
Penso che la risposta migliore sia che il tema è stato scelto sulla base delle risposte che le conferenze episcopali hanno dato al Consiglio speciale per l'Africa della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi sin dalla sua prima sessione nel 1994. Quindi le questioni indicate nel tema sono sicuramente questioni che la Chiesa in Africa ha individuato nel corso di questi ultimi 15 anni.
Cosa si aspetta la Chiesa sudafricana da questo secondo sinodo africano?
La prima cosa che cerchiamo è come promuovere meglio la dimensione dell'essere, luce del mondo e sale della terra. Se vogliamo avere un impatto sulla società, il Vangelo deve essere il centro della nostra vita e ogni membro della Chiesa deve essere autenticamente e profondamente evangelizzato. In altre parole, dobbiamo cercare un'autentica amicizia, una relazione personale con Cristo. Il nostro auspicio è che il Sinodo ci mostri come la Chiesa in altri paesi africani sia riuscita a fare ciò.
Che differenze ci sono tra la situazione durante la preparazione del primo Sinodo del 1994 e la situazione attuale?
Nel 1994 avevamo una situazione unica. Da un lato avevamo la transizione in Sudafrica, che rappresentava il miglior esempio delle cose buone che si possono fare in Africa quando la gente lavora insieme e mossa da un unico intento. La transizione dell'apartheid alla democrazia è stata probabilmente la meno sanguinosa in tutte le transizioni in Africa. Nello stesso momento avevamo i massacri in Ruanda, i peggiori mai avuti in Africa, in cui l'etnocentrismo ha causato la perdita insensata di tante vite umane. La vera tragedia era che ciò era potuto accadere in paesi come il Burundi e Ruanda, ma in particolare il Ruanda, con un'alta percentuale di cattolici. Non sapevamo se gioire o piangere per quello che stava avvenendo in Africa. Oggi vedo molti più esempi di paesi che hanno compiuto una transizione da dittature a forme di governo più democratiche, ma ci sono ancora aree dove la popolazione non può godere della pace. Penso in particolare all'area dei Grandi Laghi, al Congo orientale, al nord e sud Kivu, dove la povera gente è all'esasperazione.
Quali sono i principali successi di quel primo sinodo, il cui tema era la Chiesa in Africa e la sua missione evangelizzatrice verso l'anno 2000?
La proclamazione della parola è stata il punto centrale. Abbiamo appreso come la Chiesa stava annunciando la parola nei diversi paesi del continente. Il secondo punto è stato il dialogo e ritengo che questo sia particolarmente importante in Africa, dove in genere c'è un forte senso comunitario, per cui il fatto di appartenere a diverse chiese o religioni non significa che non possiamo sentirci comunità. Quindi il dialogo nelle chiese e il dialogo tra cristiani e altre religioni è stato un altro tema molto importante in quel primo sinodo. C'è poi l'area della giustizia e della pace. Lo spazio riservato a questo tema durante il sinodo ha attirato l'attenzione dei vescovi africani nel periodo successivo.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, intervista dunque al Cardinal Napier, arcivescovo di Durban in Sudafrica, del nostro collega della redazione inglese Africa, Festus Taravili, che ringraziamo. Continuiamo a parlare del prossimo, ormai imminente, secondo sinodo africano, portare i valori della riconciliazione, della giustizia e della pace in Africa, continente spesso colpito da conflitti ed emergenze umanitarie. Questo è uno degli obiettivi centrali di questo imminente appuntamento. Si tratta, abbiamo detto, della seconda assemblea speciale episcopale dedicata al continente africano a distanza di 15 anni dal primo sinodo del 94. Ma come insegnare oggi i valori della pace soprattutto ai giovani in Africa? Padre Jean-Baptiste Malenge, del nostro programma francese Africa, lo ha chiesto al vescovo di Zumbe, Monsignor Nicolas Jomo, presidente della Conferenza Episcopale Nazionale del Congo. Ascoltiamo.
Il futuro del Congo dipende dall'uomo che formiamo oggi e questo passa attraverso l'istruzione, in particolare l'educazione a una cultura della pace. Attualmente abbiamo dei programmi nelle scuole primarie per parlare ai bambini più piccoli di pace attraverso l'identificazione con Cristo e dire loro che l'altro sono io e che il male che non posso fare a me stesso non lo posso fare al prossimo. È un programma che sta producendo ottimi risultati e lavoriamo insieme ad altre chiese in modo da raggiungere tutte le comunità credenti del nostro paese, cristiane e non cristiane.
Qual è l'impegno della Chiesa per la pace nel nuovo contesto del pluralismo democratico e dei media?
I mezzi di comunicazione sociale sono uno strumento per unire le persone. A partire dal Concilio Vaticano II, la Chiesa ha dato uno spazio importante alla comunicazione della parola di Dio, ma anche alla formazione delle coscienze. Ciò significa che per tutti i mezzi di comunicazione sociale la questione fondamentale è il contenuto. Abbiamo bisogno di media ancorati a un contenuto di valore che possa formare l'uomo, la sua coscienza, a valori egualitari della pace, della giustizia e dei diritti umani. E questo è ciò che facciamo nel nostro paese, in particolare da quando molte delle nostre diocesi si sono dotate di radio comunitarie diocesane e anche di canali televisivi. Stiamo lavorando intensamente per fissare contenuti che riflettano la dottrina della Chiesa e che mettono l'uomo al centro di tutti i valori.
Il rispetto dei diritti umani è un tema ampio su cui si parlerà al Sinodo.
Sì, i diritti umani sono un tema ampio, molto importante e fondamentale. Un paese che si sforza di difendere i diritti umani è in grado di costruire una società solida nell'interesse di tutti i soggetti. Questa è la base di tutto ed è per questo che noi, Chiesa Cattolica, ci battiamo per il riconoscimento dei diritti delle persone in questo paese. Quando abbiamo lanciato il nostro programma di educazione civica, dove abbiamo insegnato cosa sono le elezioni, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani in un paese dove la gente ha subito decenni di repressione, abbiamo cominciato spiegando loro che hanno diritti e che senza il rispetto di questi diritti non è possibile fondare una repubblica a beneficio di tutti. Quindi per noi la questione dei diritti umani è fondamentale e l'abbiamo inserita tra le materie fondamentali di insegnamento nelle scuole.
Che ne è dell'inculturazione? Questa priorità in Africa in Congo è stata dimenticata?
No, non è stata dimenticata nella misura in cui l'inculturazione è la vita stessa. Lo dice il Santo Padre nel suo recente libro Gesù di Nazareth, che ci invita a evangelizzare la cultura e ad inculturare il Vangelo. Si tratta di due facce di una stessa medaglia. C'è l'incontro di Cristo con l'uomo, l'uomo che riceve la parola di Dio e allo stesso tempo questo uomo dà al Vangelo che accoglie una parte di sé. In primo luogo, il Vangelo che è venuto a trovare il continente africano, il popolo africano con la sua cultura, sta cercando di trasformarlo in un discepolo di Cristo con i valori positivi della sua cultura. E poi oggi l'uomo africano vive in un contesto specifico. È molto importante che l'evangelizzazione tenga conto della situazione concreta dell'uomo da evangelizzare oggi, una situazione in Congo segnata dalla guerra, dalla povertà, dalle malattie, dall'AIDS. È essenziale che prendiamo in considerazione le situazioni in cui vivono gli africani, i congolesi oggi. Il Vangelo di Gesù Cristo viene a interpellarli in questa circostanza e noi siamo chiamati a lavorare in modo che l'uomo integrale, nelle sue molteplici dimensioni, possa incontrare Cristo ed essere salvato da Cristo.
Ed era il vescovo di Zumbe, Monsignor Nicolas Jomot, presidente della Conferenza Episcopale Nazionale del Congo, intervistato da padre Jean-Baptiste Malenge. Grazie per questa intervista che ancora ci ha fatto entrare in maniera ancora più profonda nei temi del prossimo Sinodo per l'Africa che si svolgerà dal 4 al 25 ottobre qui in Vaticano. Con questa intervista chiudiamo la diretta di oggi. Grazie ancora a Jean-Baptiste Sourou che è stato con noi, a Festus Tarouili per questa intervista a Cardinal Napier che abbiamo ascoltato subito prima di questa, a Monsignor Jomot. Chiudiamo qui la nostra diretta. Io vi ricordo solamente che alle ore 14 ci sarà il radiogiornale della Radio Vaticana, dunque restate sintonizzati. Buona giornata da Fabio Colagrande.